Esiste un modello corrente del poeta come creatura tormentata, che non sempre è vero, ma in questo caso sì, Amelia Rosselli. Vasta esperienza internazionale, musicista e letterata, figlia di un martire dell'antifascismo, divorata da un male di vivere che ha illuminato la sua poesia, così come ha rabbuiato la sua vita.
Seguito dalle mosche, credendomi svenire, ti ritrovai dall'altra parte del monte, che in inclinazione seguiva le mie inclinazioni ad essere perfetto cittadino. Seguendomi le mosche, perfetta la missione al bene, mi svegliai, tormentata da tormentosi dubbi, se venire o avere pace nella giustizia.
Più volte in queste conversazioni siamo partiti a delineare la figura del poeta dalla sua biografia, da alcuni schematici elementi biografici. Tanto più bisogna farlo nel caso di Amelia Rosselli, perché ciò che accadde nella sua prima infanzia ha segnato la sua vita. Che cosa accadde? Che suo padre Carlo e il fratello di Carlo, Nello, i fratelli Rosselli, vennero fatti uccidere da sicari mandati da Mussolini e da Galeazzo Ciano in Francia per il loro antifascismo. E dire che erano degli antifascisti della corrente più umana, nel senso che erano appartenenti a quel movimento di giustizia e libertà che abbiamo già ricordato a proposito di Gobetti.
Con Montale.
Un movimento di minorità, ma molto importante dal punto di vista del pensiero. Dopo l'omicidio, dopo il duplice assassinio dei fratelli Rosselli, Amelia, la madre, lei bambina, la madre e la famiglia rifugiano negli Stati Uniti.
La famiglia di Nello. E qui, dicevo, siamo già a due lingue, perché il francese dalla patria italiana abbandonata e l'americano che poi verrà rinforzato, o meglio inglese, dal soggiorno a Londra che seguirà. Questo dà un po' subito il là, per così dire, l'intonazione, e uso volutamente questi termini musicali, ad una vita intera. Proprio perché a Londra, tra l'altro, Amelia Rosselli si occuperà di musica, studierà pianoforte, composizione.
Non solo, ma prosegue gli studi musicali proprio come compositrice in quella famosa scuola di Darmstadt, dove si andava formando la nuova avanguardia musicale europea.
In Germania, ricordiamo che dopo l'idea della dodecafonia con Schoenberg abbiamo la nascita della tonale, sempre con autori di lingua tedesca, Weber, Berg, e dunque è logico che Darmstadt riprenda questa staffetta, anche se si apre a musicisti poi diventati più che celeberrimi, proverbiali, uno tra tutti, John Cage.
Sì, ma anche ricordo gli italiani Nono e Berio, che anche presero parte a quei seminari. Tanto che, se mi è consentita un'uscita rapidissima dalla Rosselli, Luciano Berio, proprio sfruttando quei seminari, aprirà, quando la RAI era la RAI, aprirà a Milano uno studio di fonologia musicale unico in Europa, preziosissimo.
E insomma, questo ci fa capire come, rispetto a tanti autori grandissimi, forse addirittura più grandi, alla Rosselli, abbiamo finalmente una figura cosmopolita, aperta a tutte le lingue, non soltanto, ma con una profondissima familiarità con queste lingue. Tant'è vero che questo plurilinguismo si rifletterà nella sua scrittura in una estrema dimestichezza con le fonti più varie, ecco, non solo italiane.
C'è un altro elemento che in partenza bisogna dire della, e che caratterizzerà in maniera drammatica tutta la sua esistenza fino al finale, che tra un po' vedremo, che è la sua malattia. Le viene diagnosticata una schizofrenia paranoide, diagnosi che lei rifiuterà, dicendo che si trattava di tutt'altro, che era una cosa organica, conseguenza del Parkinson da cui anche era affetta, ma in realtà soffriva di squilibri che poi si aggraveranno con l'età.
Io ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente e ricordo che all'interno di lunghe conversazioni piene di interesse, di affabilità.
Com'era? Come, io non l'ho mai vista, com'era?
Beh, era una persona molto vivace, curiosa, curiosissima, parlava molto, accoglieva gli scrittori giovanissimi come ero io allora nella sua casa di Via del Corallo, dove purtroppo si spense, e con una grande disponibilità, una grande apertura proprio spontanea, dove però di tanto in tanto scattava qualcosa. Devo segnalare tanti scrittori, Antonella Nedda, Renzo Paris, hanno ricordato la maniera in cui improvvisamente avveniva questo trapasso, e la persona più affettuosa, più gentile, mite
il trapasso del mondo verso dove?
Improvvisamente si trasformava e non dico che urlava, ma insomma iniziava ad accusare questa persecuzione, queste onde che venivano a disturbarla, come nei casi clinici più canonici. Lei si sentiva letteralmente aggredita, vuoi dalla CIA, vuoi da nemici strani.
Ecco, però, lei dicendo questo conferma l'amarezza, ma la verità di quella diagnosi. Questo è schizofrenia paranoide, che è tipica. Sentirsi minacciati da nemici.
Bastava nulla per incidere all'interno di questo corso completamente normale e colloquiale della conversazione, per incidere e per segnare questa intrusione violenta dell'altro, altro come ostile, altro
che,
come nemico.
Che dolore, che cosa dolorosa che deve
ed
essere.
Ed è importante sottolineare come mai forse si accavallino una tragedia storica e una tragedia privata. Ecco, questo è veramente
che vogliamo ascoltare
il marchio. Ora sentiamo una delle più belle poesie di questa poetessa, difficile, sia detto subito, oscura. Che cosa dobbiamo capire in una poesia? Questa è una domanda molto complessa e molto più ampia dell'ambito Rosselli. Io credo che in questa poesia dobbiamo capire innanzitutto il movimento di fuga, di disperazione che la anima. Il tutto, però, ancora una volta, sulla base di un'eco letteraria, quella di un sonetto di Shakespeare. Si intitola Tutto il mondo è vedovo e si basa proprio sulle ripetizioni ossessive, sui ritorni della stessa parola.
Tutto il mondo è vedovo, se è vero che tu cammini ancora. Tutto il mondo è vedovo, se è vero. Tutto il mondo è vero, se è vero che tu cammini ancora. Tutto il mondo è vedovo, se tu non muori. Tutto il mondo è mio, se è vero che tu non sei vivo, ma solo una lanterna per i miei occhi obliqui. Cieca rimasi dalla tua nascita, e l'importanza del nuovo giorno non è che notte per la tua distanza. Cieca sono che tu cammini ancora, cieca sono che tu cammini, e il mondo è vedovo, e il mondo è cieco se tu cammini, ancora aggrappato ai miei occhi celestiali.
Qui devo tornare a fare una precisazione che abbiamo già abbozzato al momento dell'incontro su Ariosto, visto che il Cinquecento era il secolo delle poetesse, non sto a ridire quali. Beh, il Novecento lo sarà in maniera diversa e direi decisiva. Perché su 14 puntate c'è una sola donna? È semplice, perché le donne erano schiave incatenate alla catena, vuoi a arare i campi, vuoi a pulire casa. Quindi è ovvio che in situazioni del genere non potessero certo scrivere. Nel Novecento, se Dio vuole, dal movimento delle suffragette in poi, a costo d'essere banale, voglio ripeterlo, assistiamo a una liberazione della donna e in ultimo a una liberazione addirittura del movimento e dei movimenti omosessuali. Dunque è su scala millenaria che dobbiamo vedere l'apparizione di questi nuovi soggetti sociali che prima, lo voglio ripetere perché mi venne rimproverato, erano trattati da subumani.
Chi l'ha rimproverata?
La storia è lunghissima. Prossime puntate. Avete mai letto la poesia di un asino? No, perché doveva girare la mola. E lo stesso delle donne. Erano state talmente umiliate, svalutate, che soltanto in rari casi l'aristocrazia nel Cinquecento, finalmente l'aristocrazia intellettuale,
posso
vediamo i loro frutti.
Le cortigiane.
Cortigiane,
cioè erano a loro modo donne libere.
E già addirittura nella Grecia, le etere, no? Che essendosi abbandonate al sesso diventavano esslegge. Ecco perché la donna appare soltanto adesso, non è che siamo stati a fare le quote rosa. La Rosselli sta qui e precede l'ultima puntata, quella su Pasolini, proprio perché è una poetessa grandissima, difficile, torturata, ma grandissima. Volevo però, come piccolo corollario a quello che abbiamo detto prima, spiegare poi in una poetessa sostanzialmente trilingue, francese, inglese, italiano, quali sono i suoi maggiori riferimenti. Io direi immediatamente altre donne, quelle che lei traduce, la Platz, Silvia Platz, suicida, e Ingeborg Bachmann, morta tragicamente a Roma. E poi, ovviamente, non sto a fare l'elenco, citiamo soltanto Gottfried Benn, un tedesco, Samuel Beckett, un irlandese che parla inglese e si autotraduce in francese, Paul Celan, nell'ultima parte della sua vita. Ma non abbiamo una persona che li studia, bensì una parlante che li assorbe.
Questo cosmopolitismo linguistico, la ringrazio di aver introdotto questo elemento, perché questo mi permette di recuperare un tema dibattutissimo, forse dibattuto anche un po' tra di noi, e cioè la nascita nel 63 di quel gruppo che dall'anno prende il nome, cioè il gruppo 63.
La neoavanguardia.
La neoavanguardia che cerca di risvegliare uno sperimentalismo espressivo in Italia, nelle varie manifestazioni letterarie. Ora, una delle cose che prima non ho detto, ma che adesso con l'esempio di Amelia Rosselli mi viene facile dire, è che tra i tanti difetti di quel gruppo che ha lasciato così poco, me lo lasci dire, c'è il fatto che aleggiava un certo provincialismo. Tale che una vera cosmopolita come la nostra Amelia ha potuto dire, quando si paragona il suo sperimentalismo a quello dei neoavanguardisti, a me, che avevo già letto Joyce in inglese e conoscevo i surrealisti in francese, sembravano riunioni un poco accademiche. Lei dice accademiche per dire di aria chiusa.
Sì.
E io sono totalmente d'accordo.
Certo, non condivido completamente questa analisi. Certamente l'importanza di questo gruppo fu di portare un po' d'aria fresca in un ambiente asfittico, ancora si parlava di figurativismo e di astratto, proprio cose da mettersi le mani nei pochi capelli rimasti. Voglio aggiungere che la famosa scena di Carmelo Bene, un altro provocatore che fa la pipì sul pubblico, aveva circa 100-120 anni di ritardo sull'Europa, quindi funzionava bene in Puglia o, non ho esitazione a dirlo, a Roma, appunto in questa Italietta ormai tragicamente tagliata fuori. Una figura come Amelia Rosselli porta realmente una corrente, una ventata d'aria fresca e viva. Non a caso, una delle sue massime studiose, Emanuela Tandello, insegna a Oxford. Quindi abbiamo davvero una autrice di respiro europeo.
Per ascoltare adesso che
per
cosa?
Per ascoltare una poesia ancora una volta molto complessa, lunga e difficile, torneremo sull'idea del ritmo, che io voglio sottolinearla, perché questa poesia va in un certo senso seguita nella sua dinamica, quasi cinematograficamente. Sentite il ritorno di una parola ossessiva che martella, percuote, uso una parola calcistica, percussione, no? Noi siamo abituati a quella dei terzini, qui è una percussione verbale, dissipa se tu vuoi questa debole vita che non si lancia, che ci resta, dissipa tu il pudore della mia verginità, dissipa tu la resa del corpo umano, dissipa tu la mia effigie, dissipa il remo che batte sul ramo in disparte, dissipa, dissipa, dissipa. Ecco, la poesia della Rosselli unisce a questa potentissima passione un senso musicale senza confronti.
Dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che non si lagna, che ci resta. Dissipa tu il pudore della mia verginità. Dissipa tu la resa del corpo al nemico. Dissipa tu la mia effigie. Dissipa il remo che batte sul ramo in disparte. Dissipa tu, se tu vuoi, questa dissipata vita, dissipa tu le mie cangianti ragioni, dissipa il numero troppo elevato di richieste che m'agonizzano, dissipa l'orrore, sposta l'orrore al bene, dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che si lagna, ma io non ti trovo o non oso dissiparmi, dissipa tu, se tu puoi. Se tu sai, se ne hai il tempo e la voglia, se è il caso, se è possibile, se non debolmente ti lagni questa mia vita che non si lagna, dissipa tu la montagna che mi impedisce di vederti o di avanzare. Nulla si può dissipare che già non si sia sfiaccato. Dissipa tu, se tu vuoi, questa mia debole vita che si incanta ad ogni passaggio di debole bellezza. Dissipa tu, se tu vuoi, questo mio incantarsi. Dissipa tu, se tu vuoi, la mia eterna ricerca del bello e del buono e dei parassiti. Dissipa tu, se tu puoi, la mia fanciullaggine. Dissipa tu, se tu vuoi o puoi, il mio incanto di te che non è finito, il mio sogno di te che tu devi per forza assecondare per diminuire. Dissipa, se tu puoi, la forza che mi congiunge a te. Dissipa l'orrore che mi ritorna a te.
Insomma, Rosselli vuol dire una esperienza di ferita e un linguaggio fatto musica, questa strana combinazione che mi fa venire in mente, non l'avevo preparata, una bellissima citazione di Céline. Come faccio a ottenere la mia pasta linguistica? Tre misure di sangue e due di flauto. Io la trovo bellissima, flauto e sangue, come se fossero ricette culinarie, e quindi musica e crudezza.
Più che culinarie, alchemiche, perché sì, tre dosi di e due di flauto fanno, trasformano la materia in un'altra materia, dunque alchimia. Mi lasci citare due strofe di Amelia Rosselli, che è una poetessa che non mi è molto vicina, ma qui sì, qui la sento molto, perché unendo sangue, il caso di dire, e flauto, la forma, senta che viene fuori. Il mondo è un dente strappato. È terribile l'immagine, perché il dente strappato, come le unghie, è una delle sensazioni più atroci, a prescindere dall'anestesia. Il mondo è un dente strappato, non chiedetemi perché io oggi abbia tanti anni. La pioggia è sterile. Questo è un'immagine, lei prima parlava di percussione, qua c'è il lampo.
È veramente qualcosa di oracolare, ecco, di vaticinante.
Vaticina, bravo.
Cioè non
sì,
possiamo stare lì a analizzarlo.
Mi piace.
Dobbiamo prenderla.
Mi piace
quello
la cosa
che
del vaticinio. E invece questa è più discorsiva e densa di rimandi, anche se non sembra, perché ti vendo i miei fornelli, poi li sgraffi e ti siedi impreparato sulla scrivania. Se ti vendi il leggero gioco della mia inferma mente, richiamo, meno roba ho, più contenta sono. Qui c'è da sottolineare i fornelli che richiamano il suicidio della poetessa che lei citava prima.
Che lei aveva tradotto, certo.
Che lei aveva tradotto, Sylvia Plath.
Con questo finale sul
E poi meno. C'è questa cosa, meno roba o più contenta sono, ma qui c'è da mettere nel meno roba o anche la mia inferma mente.
Certo.
Di cui probabilmente sentiva tutto il peso.
E di questo dobbiamo parlare ancora una volta in funzione stilistica, perché il perno è stato Pasolini a vederlo per primo. Di questa poesia, lei parlava un italiano sghembo, se vogliamo, un italiano che arriva buon terzo rispetto alle altre due lingue francese e inglesi. Il perno della sua poesia è cosa, diciamo, centrale in tutta la critica, è costituito dal lapsus, ma il lapsus usato come strategia compositiva, come pratica sistematica. Un altro grande poeta di cui non abbiamo parlato, Giovanni Giudici, dirà: più che di lapsus bisogna parlare di una natura sismica, ogni parola tracima e sbanda. Ecco, questa ricchezza linguistica di una trilingue si trasforma anche in una deficienza di controllo. Ecco, la lingua gli sfugge dalle mani. E vorrei leggere un'altra citazione bellissima. Il lapsus, sapete che parte della psicanalisi alle origini del Novecento nasce sì dall'analisi dei sogni, del moto di spirito e del sintomo nevrotico, ma anche dallo studio del lapsus. Freud,
psicopatologia della vita quotidiana.
Freud ha scritto pagine geniali, illuminanti e anche molto ironiche.
Bravo, no? Esatto.
Quante volte noi andiamo, la battuta più stupida, da un giornalaio monco e gli diciamo: mi dia una mano. Ecco, è il nostro inconscio che ci porta proprio là dove non vorremmo. C'è questo dispetto quasi del linguaggio. Ebbene, ha scritto un'altra poetessa, Antonella Nedda, il lapsus è lo scarto di una parola verso una terra prossima, vicina, ma in qualche senso inesplorata. Ecco, questa è veramente la meccanica, non voglio ridurla appunto soltanto a un espediente del genere, ma insomma, diciamo, è la logica che guida molte poesie, tra cui questa che ascoltiamo, brevissima. Voglio soltanto citarvi il primo verso, che è sconvolgente nella sua colloquialità estremamente piana, no? Come se io dicessi a lei, Augias: propongo un incontro col teschio.
Propongo un incontro col teschio, una sfida al teschio. Mantengo ferma e costante, chiusa nella fede impossibile, l'amor proprio delle bestie. Ogni giorno della sua inesplicabile esistenza, parole mute in fila.
Magrelli, lei poc'anzi ricordava, ha citato la lingua sghemba della Rosselli. Senta questi versi. E cos'è quel lume della verità se tu ironizzi? Null'altro che la povera pegna tua vesti del mio cuore lacerato, io non saprò mai guardarti in faccia. Quel che desideravo dire se n'è andato per la finestra. Quel che tu eri era un altro battaglione che io non so più guerrare. Dunque, quale nuova libertà cerchi tra stancate parole? Sono versi, si capisce benissimo a che cosa si riferisca, ma sono espressi in questa lingua che se ne va per sentieri suoi.
Sì, che sghemba, dicevo anche torturata. Qui si è acceso un dibattito molto interessante. C'è chi ha visto nella poesia della Rosselli il linguaggio dell'informe, chi viceversa, basandosi anche su uno scritto teorico molto importante, Spazi Metrici, ha osservato che in realtà questa poetessa concepisce la poesia all'interno di una precisa regolarità e dunque il risultato non sarebbe l'informe, ma, cito, il reperimento di una norma nuova. In poche parole, la battaglia è sempre quella. Da una parte una pulsione violenta, incontrollata, dall'altra lo sforzo del poeta di darle forma.
Sa, Magrelli, la verità è, può essere ancora un po' più accessibile, nel senso che chiunque ricerchi una forma nuova appare deforme rispetto alle forme antiche. Si dice in musica, si dice in letteratura, si dice anche negli usi quotidiani.
C'è una bellissima immagine, ora cito Zanzotto, un poeta sostanzialmente contemporaneo, un grandissimo poeta, che faceva riflettere sull'origine del verbo delirare. Delirare etimologicamente, no, non ha nulla a che vedere con la lira, bensì con l'aratro. Delirare vuol dire uscire dal solco. E il solco è quello della tradizione. Quindi, secondo Zanzotto, un poeta non fa altro che corteggiare la tradizione, ora uscendo, ora rientrando. È quello che fa la Rosselli, con la differenza che per la Rosselli le tradizioni sono almeno tre.
Quando esprime sentimenti veri, profondi, sofferti, beh, questo traspare anche nella forma delirante, per esempio. Senta qua. Perdonatemi, perdonatemi. Perdonatemi, vi amo, vi avrei amato, vi amo, ho per voi l'amore più sorpreso che si possa immaginare. Vi amo, vi venero, vi riverisco, vi ricerco in tutte le pinete, vi ritrovo in ogni cantuccio ed è vostra la vita che ho perso. Perdendola vi ho compreso.
Si capisce chiaramente.
Certo. Perché lei ebbe, tra l'altro, diciamolo, una vita amorosa stenta, controversa, non stava bene tra l'altro, drammatica e soprattutto povera.
Certo.
Avendo perso il padre da bambina in quel modo, la madre quando era già adulta, ma fu per lei una sofferenza tale che le provocò un aggravamento della sua instabilità nervosa già accertata. E quindi si capisce che quando parla di virgolette amore venga fuori questo.
Sì, è un amore piegato. Devo dire, io molto spesso predico l'importanza di distinguere la biografia dall'opera, ma a ben vedere non è che ne sia completamente convinto.
Io lei penso... nella famosa polemica Proust-Sainte-Beuve con chi si schiera?
Beh certo, Proust si scagliò contro Sainte-Beuve e scrisse questo libro per dichiarare che l'opera non ha nulla a che vedere con la persona che lo scrive. Dopodiché, con l'avvento della psicanalisi, che in qualche misura Proust presentiva perfettamente, al contrario ci sono state esegesi, commenti, interpretazioni, tutti risolti nel segno della biografia. E si va da un eccesso all'altro. Io penso che in casi come questi, veramente assimilabile forse all'esperienza di Leopardi, il segno rimane indelebile.
Visto che lei è abbastanza incline verso il gruppo 63, le ricordo che una delle opere che restano di quel gruppo 63 è appunto Opera aperta di Umberto Eco. Una delle tesi portanti è che l'opera d'arte, di qualunque cosa si tratti, quando è completa e viene scagliata nel mondo, per usare un termine filosofico, non appartiene più al suo autore, vale di per sé e ognuno gli dà il significato che ritiene.
Ma qui io gioco in casa, perché il primo ad affermare una cosa del genere fu Paul Valéry, quando disse che l'autore non ha nulla da dire più di un qualsiasi lettore. E questo lo ritroviamo in un film grazioso, secondo me, che era Il postino di Neruda, quando quell'incantevole, uno dei più grandi attori italiani, Troisi, stiamo parlando di una messa in scena di un romanzo, quindi ovviamente si tratta semplicemente di un lavoro di sceneggiatura, ma insomma Troisi usa le poesie di Neruda per corteggiare una ragazza e dice in un napoletano che io non so rendere: ah, poesia è come la bicicletta, è di chi ci monta sopra. Ecco, e mi pare impeccabile. Quindi abbiamo unito Valéry, Troisi e Umberto Eco in un triangolo molto coerente, peraltro.
Coerente per arrivare alla conclusione che dalla biografia non si può del tutto prescindere.
Direi esattamente questo, come dimostra la poesia che sentiamo, una delle più aeree, gioiose, danzanti. Ecco, attenzione però, e qui il ritorno, ogni volta che di fronte a poeti di questa caratura ascoltiamo una parola, dobbiamo riflettere di nuovo sul peso, che non è un peso, mi contraddico.
Sul valore.
Sul valore, sul nutrimento della tradizione. Perché qui la poesia si apre, la mia fresca urina spargo, non c'è nulla o poco a mio parere di sessuale, che ritroveremo altrove. Ma bisogna piuttosto pensare ai gatti che delimitano il loro territorio, no? Il loro spazio vitale. Ma quando noi sentiamo la mia fresca urina spargo ai tuoi piedi e il sole danza, 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 non possiamo non riconoscere dietro queste parole la presenza dello Zarathustra di Nietzsche. E quindi ancora una volta l'Europa come un unico grande sistema circolatorio dove tutto passa e scorre.
La mia fresca urina spargo tuoi piedi e il sole danza, danza, danza. Fuori la finestra mai vorrà chiudersi per chi non ha il ventre piatto. Sorridente l'analisi si congiungerà, ma io danzo, danzo, incolume perché il sole danza, perché vita e muliebre sulle piantagioni incolte, se lo sai. Un ebete ebano si muoveva molto cupido nella sua fermezza, giro, giro, come tre grazie attorno al suo punto d'oblio.
La danza di cui parla Maria Rosselli è quella che l'ha accompagnata in tutta la vita, lungo un oscillare perpetuo, direi, tra euforia, disforia, momenti di grande comunicatività e periodi di profonda depressione, isolamento, ai limiti dell'autismo. Vorrei dire però una cosa molto importante a cui abbiamo accennato nelle puntate precedenti. Amelia Rosselli è stata una delle più grandi performer della poesia italiana. Ho fatto il nome di Pagliarani, di Giudici, di Zanzotto, cominciando da Ungaretti, questo era stato lo spunto. Ebbene, Amelia Rosselli, che è diventata un punto di riferimento non solo per gli studi di gender femminili, ma per tutta la giovane poesia, è stata anche un autore che metteva in campo se stesso, lasciando delle registrazioni che rimangono nella storia, a mio avviso.
Sì, io dico la verità. Detto che Amelia Rosselli ha chiuso nel 1996 la sua vita suicidandosi, non aggiungerei altro. Vorrei fare questo, non so se lei è d'accordo, questo atto di pietà verso una donna che negli ultimi tempi sicuramente ha trovato intollerabile la sua sopravvivenza al punto di togliersi di mezzo. E voglio ricordare proprio alla luce di questo con quanta appassionato disordine, accanito disordine, ha descritto in questi versi la sua passione. La passione mi divorò giustamente, la passione mi divise fortemente, la passione mi ricondusse saggiamente, io saggiamente mi ricondussi alla passione saggistica, principiante nell'oscuro bosco d'un noioso dovere, e la passione che bruciava nel sedere a tavola con i grandi senza passione o volendola dimenticare, io che bruciavo di passione, estinta la passione nel bruciavo, io che bruciavo di dolore nel vedere la passione così estinta. Insomma, voglio dire, c'è una descrizione, lei diceva prima musicale, qui c'è addirittura una descrizione esistenziale di che cosa vuol dire essere posseduti da una passione e vedere gli altri che non la condividono.
Io non ricordo quale nota svegliò in me quel lamento di sentire in sé più voci, le miserande. Mentre cantando con l'ABC scorsi piovere minestre dai tuoi occhi. La musica comunque fa la sua parte. E nell'intendimento di essa risiede la mia passione che, contorcendosi, si dipinse ugualmente spaventata dal lutto dei suoi grandi occhi e della canzone.
A chiusura di questa conversazione si può forse tentare una sintesi, una delle possibili sintesi, che è questa. Che una poetessa, che a prima lettura sembra così oscura, indecifrabile, difficile da capire, in realtà, se ben letta e con lo spirito giusto, si vede come nei suoi versi rifletta il dramma suo esistenziale e insieme della nostra nazione. Lei, figlia di un martire dell'antifascismo.
L'accento. L'accento è un aspetto fondamentale della poesia italiana, come della poesia romanza, come della poesia germanica, perché è proprio l'accento che distingue la poesia qualitativa, romanza o germanica, dalla poesia quantitativa latina. Quindi, quando parliamo di accento, è come se tornassimo alle origini, proprio agli accenti. Gli accenti delle parole e le parole all'interno dei versi che hanno o non hanno un accento. E nel Novecento sono tanti i modi per ritornare alle origini. Nel momento in cui la poesia novecentesca sperimenta, in molti casi sperimenta non dimenticando i modelli precedenti, però scavalcando la tradizione lirica, come nel caso di Montale, e quindi nel caso specifico, per esempio, scavalcando Petrarca e il petrarchismo. Cosa c'è scritto su questa lavagna? Ci sono 14 parole. Sono 14 parole di un componimento che non è di Amelia Rosselli, la poetessa di cui farò menzione fra un po', ma di Edoardo Sanguinetti. Lo vorrei leggere, perché è indicativo il componimento in cui queste parole sono presenti, dei tanti modi in cui si potrebbe voler tornare all'origine o recuperare un nuovo modo sperimentale di fare poesia. Se sa sedurti soltanto un sonetto, Archedipo d'amaro amore assente, nasconderò nei tuoi nomi il mio niente, golfo mio, mia girandola, mio ghetto, umiliato unicorno, unico e urgente, inciderò in te impronte, intimo insetto, nodo dei nodi, nudo nervosetto, enfasi estrema, epigramma emergente. Se noi leggiamo in sequenza le iniziali di queste parole troviamo sanguiniti amat, che è un modo, quello del sonetto acrostico, come questo, per recuperare una vecchia tradizione. Come si pone Amelia Rosselli di fronte a questa tradizione? Amelia Rosselli è stata una esperta di musica, ha scritto, ha riflettuto sulla musica e la sua lingua per certi versi è talmente intrisa di musicalità che è difficile anche solo pensare di individuare, non dico metri, non dico strofe, non dico rime, ma addirittura accenti, e cioè proprio quell'elemento base su cui, dicevo, si struttura la poesia romanza e la poesia germanica, diciamo, la poesia come la possiamo intendere oggi. Talvolta la poesia di Rosselli arriva davvero, in questo caso, al grado zero dei contenuti e delle parole. Arriviamo proprio nell'intimità più profonda, ma anche la più trita, banale possibile. Arriviamo proprio a un parlato informale, così informale, talvolta sembra addirittura sciatto nel modo in cui viene immesso sulla pagina, che ci sconvolge per certi versi o ci turba per altri. E provo a leggere alcune poesie di Amelia Rosselli che però vanno viste. E cos'è quel lume della verità se tu ironizzi? Null'altro che la povera pegna tu avesti dal mio cuore lacerato. Io non saprò mai guardarti in faccia, quel che desideravo dire se n'è andato per la finestra, quel che tu eri era un altro, battaglione che io non so più guerrare. Dunque, quale nuova libertà cerchi fra stancate parole? Io non ho potuto nemmeno pensare di scandire questi versi, perché l'insieme delle parole che li compongono è un insieme quasi fluido, al di là della scansione tra un verso e l'altro che Rosselli immette nella sua pagina. L'idea è proprio quella di una lingua che fluttua. Ancora, un'altra bellissima poesia. Ti vendo i miei fornelli, poi li sgraffi e ti siedi impreparato sulla scrivania. Se ti vendo il leggero giogo della mia inferma mente, meno roba ho, più contenta sono, disfatta dalla pioggia e dai dolori, incommensurabile mestruazione, senilità che si avvicina, petrolifera immaginazione. Anche qui, se osservate quel che io sto leggendo, vedete come la fine del verso coincide con qualcosa che noi non ci aspettiamo, perché non siamo abituati a vedere rappresentata la poesia così. Nemmeno Ungaretti è giunto a tanto, in quell'allegria di naufragi che volle frantumare tutti i versi tradizionali, perché voleva recuperare il canto. Qui siamo ben oltre la dimensione di un canto, che sembra addirittura rinunciare alle singole parole e vuole proprio arrivare alla base, a quell'accento che può essere l'accento della parola, ma può essere anche un accento musicale. E ancora, bellissime queste due strofe, le tende sono tirate, il viola dell'occhio è tondo, non è triste, ma siccome pregavi, io chiusi la porta. Rosselli, dicevo, ha riflettuto a lungo anche sugli aspetti tecnici della poesia, perché voleva arrivare proprio all'essenza, voleva scavalcare la sintassi, voleva scavalcare il periodo, voleva scavalcare forse la parola stessa, ma lo dice, voleva arrivare proprio a quell'atomo che è l'accento, e voleva recuperare in una visione di poesia universale quell'accento, perché potesse attorno, intorno, con quell'accento tornare a costruirsi una nuova poesia. Lo dice benissimo in una sua riflessione che vale la pena leggere, perché è davvero l'essenza della poetica di Amelia Rosselli. Una problematica della forma poetica, scrive, è stata per sempre, per me sempre connessa a quella più strettamente musicale, e non ho in realtà mai scisso le due discipline, considerando la sillaba non solo come nesso ortografico, ma anche come suono. È così che, trovandomi dinanzi a una materia sonora o logica o associativa nello scrivere, sinora classificata o astrattamente o fantasticamente, ma mai sistematicamente mi si parla di piedi e di frasi, senza dirmi cosa sia una vocale. La vocale è l'elemento minimo su cui cade o non cade l'accento. La lingua in cui scrivo di volta in volta è una sola, mentre la mia esperienza sonora, logica e associativa è vocale. Ed è con queste preoccupazioni che io mi misi ad un certo punto della mia adolescenza a cercare le forme universali. Quali sono le forme universali? Per ripercorrere fin alle origini la poesia. La lettera, la sillaba, la parola, la frase e il periodo, come se ciascuna di queste forme dovesse essere frantumata, dovesse essere aperta, dovesse essere per certi versi ricondotta ai suoi elementi essenziali, a quell'unico elemento essenziale che è l'accento. E allora eccolo il passaggio fondamentale che fa capire come Amelia Rosselli si ponesse nei confronti della metrica, che diventa poi la fine dissoluzione di ogni metrica, insensatezza di ogni metrica. Quanto alla metrica, poi, essendo libera, essa variava gentilmente a seconda dell'associazione o del mio piacere, insofferente di disegni prestabiliti, prorompente da essi, si adattava ad un tempo strettamente psicologico, musicale e distintivo. Per caso, voglio rileggere poi i sonetti delle prime scuole italiane. Affascinata dalla regolarità, volli tentare l'impossibile. Ripresi in mano le mie 5 classificazioni, la lettera, la sillaba, la parola, la frase, il periodo. Le inquadrai in un tempo-spazio assoluto. I miei versi poetici non poterono più scampare dall'universalità dello spazio unico. La mia metrica, se non regolare, era almeno tonale, l'accento. Tutti i ritmi possibili immaginabili riempivano minuziosamente il mio quadrato, a profondità timbrica, la mia ritmica era musicale sino agli ultimi esperimenti del post-weberismo, dice. La mia regolarità, quando esistente, era contrastata da un formicolio di ritmi traducibili, non in piedi o in misure lunghe o corte, quindi non nella metrica, ma in durate microscopiche appena appena notabili. E allora, ancora una volta, l'idea di arrivare all'elemento minimo, l'accento, volendo a matita su carta grafica millesimale. L'unità base del verso non era né la lettera, perché lei dice la lettera è disgregatrice e insignificante, né la sillaba, perché la sillaba è ritmica e mordace, ma pur sempre senza idealità, ma piuttosto la parola intera, di qualsiasi genere indifferentemente. Le parole, essendo considerate tutte di ugual valore e peso, tutte da manipolarsi come idee concrete ed astratte. E l'unità portatrice dell'accento, se vogliamo abbinare un accento a un ente, che può essere anche la vocale, che può essere anche la sillaba, l'unità di significato, l'unità significativa cui si può abbinare l'accento è proprio la parola.
Fluisce tra me e te nel subacqueo un chiarore che deforma, un chiarore che deforme ogni passata esperienza e la distorce in un fraseggiare mobile, distorto, inesperto, espertissimo linguaggio dell'adolescenza, difficilissima lingua del povero, rovente muro del solitario, strappanti intenti cannibaleschi, Oh, la serie delle divisioni fuori del tempo. Dissipa, tu, se tu vuoi, questa debole vita che non si lagna, che ci resta. Dissipa, tu, il pudore della mia verginità. Dissipa, tu, la resa del corpo al nemico. Dissipa tu la mia effigie, dissipa il remo che batte sul ramo in disparte. Dissipa tu, se tu vuoi, questa dissipata vita, dissipa tu le mie cangianti ragioni, dissipa il numero troppo elevato di richieste che m'agonizzano, dissipa l'orrore, sposta l'orrore al bene. Dissipa tu, se tu vuoi, questa debole vita che si lagna. Ma io non ti trovo o non oso dissiparmi. Dissipa tu, se tu puoi, se tu sai, se ne hai il tempo e la voglia, se è il caso, se è possibile, se non debolmente ti lagni questa mia vita che non si lagna. Dissipa tu la montagna che mi impedisce di vederti o di avanzare. Nulla si può dissipare che già non si sia sfiaccato. Dissipa tu, se tu vuoi, questa mia debole vita che si incanta ad ogni passaggio di debole bellezza. Dissipa tu, se tu vuoi, questo mio incantarsi. Dissipa tu, se tu vuoi, la mia eterna ricerca del bello e del buono e dei parassiti. Dissipa tu, se tu puoi, la mia fanciullaggine. Dissipa tu, se tu vuoi o puoi, il mio incanto di te che non è finito, il mio sogno di te che tu devi per forza assecondare per diminuire. Dissipa, se tu puoi, la forza che mi congiunge a te. Dissipa l'orrore che mi ritorna a te.
La tentazione, quando si parla di Amelia Rosselli, è di ricostruire una linea poetica novecentesca tutta al femminile, che comprenda Sibilla Aleramo, Ada Negri e poi due fra le poetesse più significative di tutto il Novecento italiano, Maria Luisa Spaziani e Alda Merini. Ma ci sono tante altre figure di poetesse novecentesche interessanti. Se volessimo fare una breve rassegna per l'appunto della poesia novecentesca al femminile. Una di queste figure è Amalia Guglielminetti, che fu ritenuta da D'Annunzio l'unica vera poetessa che potesse allora vantare l'Italia. Ebbe anche una relazione con Guido Cozzano, con il quale si scambiò 124 lettere, e i due si erano conosciuti a Torino nel 1907. Amalia, per quanto fosse una donna fiera ed estremamente orgogliosa, si fa letteralmente travolgere dall'amore per Guido Cozzano. Cozzano però rimane freddo e distante per tutto il tempo e alla fine le scriverà: «Perdonami, ragiono perché non amo. Questa è la grande verità. Io non t'ho amata mai. Già altre volte, aggiunge, t'ho confessata la mia grande miseria. Nessuna donna mai mi fece soffrire. Io non ho amato mai, con tutte non ho avuto che l'avidità del desiderio, prima, ed una mortale malinconia dopo. Addio, mia buona amica». E ecco un sonetto di Amalia Guglielminetti che ci fa capire anche un po' la sua cifra incisiva, in questo caso soprattutto. è un sonetto tratto da una raccolta proprio del 1907, Le Vergini Folli. Quell'amarezza fu senza parola, ma l'assenzio ed il fiele ed il veleno, tutto ciò che è più amaro, dal mio seno saliva gorgogliando alla mia gola. L'angoscia che nessun bene consola, più non mi urgeva. Sol d'amaro pieno era il mio sangue, né veniva meno in me quell'onda lenta eguale sola. Ma morbava il palato il suo sapore, né salava il disgusto la mia voce, come la credin d'un malvagio fiore. Pure un mio riso ritrovai ancora, quel riso d'un amaro tanto atroce che stride in bocca e l'anima divora. Maria Luisa Spaziani parla nelle sue poesie di tante città, di tante regioni. Una delle città più amate è Parigi, che con Roma è forse la città più rappresentativa nella sua poesia. Così come amò Roma e amò Parigi, lei che era torinese, amò regioni diverse dal Piemonte, come la Sicilia, in cui insegnò diversi anni all'università, e come la Liguria. Questa è la poesia, una poesia dedicata a Parigi. Parigi dorme, un enorme silenzio è sceso ad occupare ogni interstizio di tegole e di muri. Gatti e uccelli tacciono, sono io di sentinella. Agosto senza clacson, sopravvivo unica, forse. Tengo fra le braccia, come Saint-Geneviève, la mia città, che spunta dal mantello, in fondo al quadro. Anche Maria Luisa Spaziani, come Amalia Guglielminetti, ebbe una relazione con un poeta. Questo poeta fu Eugenio Montale. L'aveva conosciuto a Torino nel 1949, ne nascerà una profonda relazione intellettuale che poi lei definirà un'amicizia amorosa da un certo momento in poi. Alda Merini ebbe una vita segnata dalla follia, segnata dalla malattia. Fu ricoverata nel 1965 in un ospedale psichiatrico. Ma la follia e la malattia la faranno tornare a parlare, a poetare, dopo quasi 15 anni di silenzio, e le faranno dettare versi all'umanità, come scrive in uno dei suoi più bei componimenti. Forse potremmo considerarlo quasi un testamento spirituale. E da poetessa criminale, dice in questo componimento, le più belle poesie si scrivono sopra le pietre, coi ginocchi piagati e le menti aguzzate dal mistero. Le più belle poesie si scrivono davanti a un altare vuoto, accerchiati da argenti della divina follia. Così, pazzo criminale qual sei, tu detti versi all'umanità, i versi della riscossa e le bibliche profezie, e sei fratello a Giona. Ma nella terra promessa, dove germinano i pomi d'oro e l'albero della conoscenza, Dio non è mai disceso, né ti ha mai maledetto, ma tu sì, maledici ora per ora il tuo canto, perché sei sceso nel limbo dove aspiri l'assenzio di una sopravvivenza negata. Il Novecento è anche il secolo che risarcisce le donne, scrittrici, artiste, scienziate, filosofe, del lungo silenzio critico durato secoli e secoli. Sono poche le figure femminili che noi possiamo recuperare nella storia occidentale, oltre che nella storia italiana. Per la storia italiana ne abbiamo già indicate alcune in quella prima metà del Cinquecento, che segna un'evoluzione della condizione stessa della donna. Abbiamo citato quattro poetesse significative che, pur seguendo il modello petrarchesco, spiccavano per una loro originalità di toni e di contenuti, ora per un motivo, ora per un altro. Nel Medioevo italiano si ricorda almeno una donna compiuta donzella, forse uno pseudonimo, forse un nome, non si sa, che fu una rimatrice fiorentina del 200, di cui ci sono rimasti soli tre componimenti. In un sonetto la poetessa contrappone la sua condizione di giovane donna, costretta dal padre a sposare un uomo che le è stato destinato contro il suo consenso, a quella di innamorati, di amanti, che col risveglio della primavera si trattengono in giochi e in schermaglie amorose. Ecco il componimento. Alla stagion che il mondo foglie e fiora, accresce gioia a tutti i finamanti e vanno insieme agli giardini allora che gli ausceletti fanno dolci canti. La franca gente tutta si innamora e di servir ciascun tragge sinanti ed ogni damigella in gioia dimora e me n'amondan marimenti e pianti. Calo mio padre m'ha messa in errore e tenemi sovente in forte doglia. Donarmi vuole a mia forza Signore ed io di ciò non ho disio né voglia e in gran tormento vivo a tutte l'ore, però non mi rallegra fior né foglia. Sarebbero corsi secoli prima che la donna anche poeticamente potesse riuscire a emanciparsi, a conquistare una libertà per secoli e secoli agognata, quella libertà per la quale aveva combattuto proprio una delle quattro poetesse primo cinquecentesche a cui facevo riferimento, Gaspara Stampa. La libertà che secoli dopo, vorrei concludere questo intervento così, Sibilla Leramo, poetessa ma anche narratrice, fece del tutto per poter preservare. Lei che fu una femminista e combatté per i diritti delle donne in tante occasioni. E per la dignità femminile della donna in particolare e della donna in quanto madre. E avrebbe scritto nel suo romanzo più famoso, Una donna, del 1906, queste bellissime parole. Perché nella maternità adoriamo il sacrificio? Donde è scesa a noi questa inumana idea dell'immolazione materna? Di madre in figlia da secoli si tramanda il servaggio. È una mostruosa catena umana. Se una buona volta la fatale catena si spezzasse e una madre non sopprimesse in sé la donna e un figlio apprendesse della vita di lei un esempio di dignità?